Saluto tutti i presenti, buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento organizzato dal Career Advice della Bocconi Alumni Community. Io sono Giulia Campolonghi e faccio parte appunto del Career Advice della Bocconi Alumni Community. Prima di lasciare la parola ad Elisa Centelli, responsabile engagement della Bocconi Alumni Community, responsabile quindi dell'offerta di lifelong learning e di career, e che ci presenterà il nostro relatore di oggi, Riccardo Caserini. Solamente qualche comunicazione di servizio, vi ruberò giusto un paio di minuti, abbiate pazienza. Come vi anticipavo prima, vi chiedo gentilmente di tenere i microfoni spenti, la telecamera come preferite, ma non è necessaria. Per i vostri commenti e per le domande c'è la chat, quindi non esitate a scrivere. E nella parte conclusiva di quest'ora insieme risponderemo proprio alle vostre domande, lasceremo uno spazio dedicato. Un'ultima cosa, qualora ci fossero dei problemi di connessione, vi chiederemo di avere un momento di un poco di pazienza e nel caso vi basterà cliccare nuovamente sul link che vi abbiamo mandato per essere riammessi al webinar. Detto questo, non voglio rubare altro tempo, quindi lascerei la parola ad Elisa.
Grazie mille Giulia, grazie mille. Vedo un attimo di condividere due slide. Se vanno in modalità condivisione, niente. Scusate.
No, guarda Elisa, stiamo già vedendo il tuo schermo, penso che se apri la presentazione la possiamo vedere.
La presentazione è aperta, quello che volevo fare era mandarla in modalità presentazione, ma purtroppo non parte, va bene, le vediamo così, comunque non importa, si vedono lo stesso. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti, io sono molto contenta come Giulia di darvi il benvenuto oggi pomeriggio e sono molto contenta di dare il benvenuto a Riccardo Caserini, che è il nostro graditissimo relatore. Io vi racconterò semplicemente due cose molto brevi della nostra community per chi non la conoscesse nel dettaglio e giusto due parole su Riccardo e sul seminario di oggi. Noi oggi diciamo, vi ospitiamo in quella che è la comunità di tutti i bocconiani che conta a oggi di più di 120.000 alunni che vivono in tutto il mondo. Quindi la nostra è una comunità internazionale, un hub relazionale ed internazionale. Diciamo sempre che vogliamo portare la Bocconi nel mondo e il mondo in Bocconi e come vedete la nostra è una presenza capillare. Siamo organizzati con dei volontari che sono, diciamo, le persone che permettono alla community di vivere, sono degli alunni che aiutano in tutte le attività, l'headquarter milanese. Oggi come oggi noi siamo organizzati a livello geolocale e quindi abbiamo nel mondo 70 chapter tra italiani e stranieri. Questi sono punti, presidi di bocconiani, sostanzialmente fuori dalla città di Milano, che svolgono tutta una serie di attività sia conviviali ma anche di contenuto, quindi organizzano eventi di apprendimento e di lifelong learning e fanno parte della comunità degli italiani all'estero, a pieno titolo, organizzando una serie di attività anche con la Camera di Commercio e le ambasciate. E sono un po' il nostro presidio all'estero, con regia ovviamente da Milano, dove agiscono anche dei gruppi invece che sono gruppi relativi a degli interessi o a delle materie di studio, come può essere il marketing, per esempio, piuttosto che a certi settori, abbiamo il topic del fashion e dell'industry, per fare un altro esempio, piuttosto che delle practice professionali, abbiamo il topic, per esempio, di CFO. I topic group organizzano più che altro attività di lifelong learning, quindi eventi di contenuto con grandi relatori. Quello che noi crediamo è che non si può mai smettere di imparare. Una delle offerte che la community fa è proprio questo, cioè mantenere sempre la propria professionalità, protetta dal rischio di obsolescenza. Il Il lifelong learning rappresenta in realtà uno dei nostri pilastri, così come lo rappresenta il Career Advice, che appunto organizza, oltre alle attività di seminari come quella di oggi, sia in presenza che in digitale, ha anche tutta una serie di attività di orientamento e di supporto ai percorsi di carriera dei nostri alunni. Abbiamo come altro pilastro il networking, cioè crediamo fondamentalmente che si possano, condividendo delle esperienze, condividendo una base di valori, attivare delle relazioni virtuose tra i nostri alunni, e questo noi lo incoraggiamo moltissimo. Ed infine crediamo nel valore della restituzione, quindi noi sosteniamo, la nostra comunità, i nostri alunni sostengono tutte le iniziative di fundraising dell'università a favore di borse di studio per gli studenti più meritevoli. E devo dire, ci siamo mobilitati anche durante l'emergenza sanitaria, abbiamo fatto una raccolta fondi, abbiamo raccolto ben 170.000 euro, noi come alunni, che si sono aggiunti ai 200.000 euro donati dall'università per i fondi di emergenza del Comune di Milano e della Regione Lombardia. Quindi questa è un'altra attività filantropica importante in cui la community crede profondamente. Dette queste due parole sulla community, comunque per chi volesse approfondire, abbiamo un sito che è www.bocconialumni.it, per cui potete trovare tutte le informazioni che volete. Passo brevemente a presentarvi il nostro ospite, che è Riccardo Caserini. Riccardo è un nostro caro amico, nel senso che non è la prima volta che viene a trovarci e ci ha fatto un grande piacere anche 2 o 3 anni fa ad un Energizer Breakfast, che è una delle iniziative che organizza il Topic Marketing. Riccardo è una persona che ha ben più di 20 anni di esperienza nel settore del business development, delle start-up e del sales. È un ambasciatore di LinkedIn, è una delle persone che sono un po' fondatori dell'attività di LinkedIn in Italia, quindi rappresenta una startup di LinkedIn in Italia e vi lavora come sales regional manager. Però Riccardo è una persona che è conosciuta, penso, anche già da molti di voi per altre cose anche. Innanzitutto lui è un divulgatore appassionato di mindfulness ed è il tema di cui parleremo oggi, ed è una persona che nel corso della sua carriera, e credo che uno è un unicum in un certo senso, nel corso della sua carriera, dicevo, ha preso ben 2 sabbatici, e quindi racconta questa esperienza, è venuto a raccontarci questa esperienza proprio 2 anni fa, all'Energizer Breakfast, e ha raccontato questa esperienza anche in 2 libri. Uno è scritto in italiano, si chiama Mollo tutto e parto, l'altro invece in inglese Out of Office, e anche questa è una delle caratteristiche che lo rendono così un personaggio ispirazionale per noi. Bene, venendo al tema di oggi, e poi passo la parola a Riccardo, il tema di oggi è la mindfulness, è sostanzialmente una tecnica di meditazione che ci aiuta a focalizzarci sul presente, aiutandoci così ad affrontare, come dire, una vita sempre più affannosa e a gestire meglio le ansie. Abbiamo pensato che fosse un argomento veramente interessante, anche perché abbiamo vissuto recentemente, stiamo vivendo un periodo che mette a dura prova la nostra resilienza. Quindi ci sembrava un argomento di grande interesse, e chi meglio di Riccardo ce lo può raccontare. Quindi grazie ancora a tutti voi, grazie tantissimo a Riccardo per essere voluto essere con noi oggi, e buon seminario a tutti.
Bene, grazie, grazie mille Elisa. A questo punto, se Riccardo è d'accordo, io inizierei a fargli qualche domanda.
Assolutamente.
Bene, bene. Allora, partendo un pochettino dal titolo di questo webinar, quindi Mindfulness, il superpotere del XXI secolo. Io vorrei chiederti innanzitutto di spiegarci che cos'è la mindfulness e perché la definisci il superpotere del XXI secolo.
Perfetto, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie Elisa, grazie Giulia per l'invito. Sì, beh, Elisa ha già accennato cos'è la mindfulness. La definizione, vi dico qual è la definizione, poi ve la declino un po' io, vi do un paio di esempi che utilizzo io, no? Perché l'ho resa un po' mia, insomma, l'ho interpretata, l'ho un po' assorbita questa cosa qua. La definizione nasce da un signore che si chiama Jon Kabat-Zinn, che negli anni 70 l'ha introdotta per curare casi di stress e di ansia. Un biologo, che poi è professore di medicina, quindi un approccio medico psicoterapeutico, psicologico per curare casi di stress e di ansia. Ha preso questa tecnica di meditazione presa dal buddismo, esattamente, e ha visto che funzionava. L'ha resa un programma, tolta completamente dalla tradizione buddista, e ha funzionato così tanto che poi negli ultimi anni questo termine è entrato molto nel nostro gergo, anche nelle aziende, no? Poi ne parleremo più avanti. Quindi la mindfulness per lui, uso la sua definizione, poi la traduco un po' per renderla un po' più pratica, è la decisione di tenere l'attenzione nel momento presente, cioè nella realtà, senza giudizio. Questa è la sintesi della sua definizione. Cosa vuol dire? Vuol dire osservare la realtà, vuol dire sentire la realtà. Quindi questa particolare tecnica è qualcosa che diventa una nostra abitudine e ci aiuta a tenere l'attenzione su quello che è, sulle cose che avvengono. Perché la chiamo un superpotere? È un po' rubato da qualcosa che ho letto, però superpotere del XXI secolo. Perché è un tema lontano questo qua dell'attenzione. Iket Nunk, Pascal, no? Che diceva, lo cito sto spesso, ma mi aiuta, 400 anni fa questo signore diceva che un problema dell'umanità è quello di non riuscire a stare da soli in una stanza, no? Per un po' di tempo. Iket Nunk ancora prima, Russell, diciamo un centinaio di anni fa, l'elogio dell'ozio. Insomma, non è un tema nuovo quello della nostra difficoltà a stare nel presente. Stare da soli in una stanza cosa significa? Stare nel presente e non farsi prendere da tutti i nostri pensieri. Però, come diceva anche Elisa, come dicevano Giulia, la cosa si è accelerata molto ultimamente. Sia per gli strumenti digitali che ci va benissimo, ovviamente faccio parte di questo mondo, quindi però aumentano gli stimoli che noi riceviamo, quindi è sempre più complicato rimanere concentrati, no? Questo ultimo periodo ha accelerato ancora di più le cose, che già stavano andando abbastanza veloci. Quindi cosa succede? Che ci troviamo di fronte a un paradosso, dove non è mai stato così utile rimanere attenti, concentrati, focalizzati, non è mai stato così difficile. Quindi riuscire a farlo in questo momento ci dà una sorta di superpotere, o almeno, dicevo, un vantaggio competitivo. Perché? Perché sono talmente tanti gli stimoli che è necessario essere focalizzati. Gli stimoli, per di più, una volta che sono fuori controllo, cioè diventiamo dipendenti dagli stimoli e dalla continua essere, no, stimolati, poi vedremo anche neurologicamente come funziona. Ecco, cosa fa? Aumenta anche tantissimo il livello di stress. Quindi noi ci troviamo in una situazione con tanti stimoli, di per sé stressante. Cosa facciamo? Anziché rimanere focalizzati, facciamo il contrario. Reagiamo agli stimoli, no? In rincorsa, aumenta il livello di stress. Quindi si abbassa il livello di focalizzazione, di capacità di focalizzazione, sempre più distratti, andiamo in superficie, avete letto un sacco di cose su questa cosa qua, e aumenta il livello di stress. Per cui, superpotere, perché con questa piccola abitudine, perché il tema è che è un'abitudine, poi vi racconterò perché è un'abitudine, magari quando parliamo dell'aspetto un po' più neurologico, con questa riusciamo invece a aumentare la capacità di focalizzazione e di conseguenza abbassare il livello di stress percepito.
Bene, io penso che molti di coloro che ti stanno ascoltando si siano ritrovati in queste tue parole, no? Credo proprio che sia così.
Siamo sulla stessa barra.
Esatto. Senti, è molto interessante quello che dici, però mi chiedo che cosa dica la scienza in merito. Cioè, ci sono delle evidenze scientifiche del fatto che questa pratica, la mindfulness, funzioni in qualche modo?
Sì, lo accennavo prima, assolutamente sì. Quello che è successo negli ultimi anni, ma intendo negli ultimi 20 anni, non è una cosa degli ultimi mesi, è che da un punto di vista neurologico si sta scoprendo perché funziona. Il fatto che funzionasse si è già visto, molti risultati, molte ricerche, sono circa 150 ricerche ad oggi fatte anche in azienda, poi magari ne parliamo, visto che il tema è un po' questo, no? Mindfulness in azienda soprattutto, cioè l'ambiente in cui tutti noi viviamo, che riconosciamo. Quindi il fatto che funzionasse sì, il perché funzionasse è stato scoperto un po' più recentemente, ripeto, negli ultimi 20 anni, da Goleman, un libro del 2003, se ricordo bene, proprio sulla meditazione. Quindi parto da lì. Goleman ha studiato, hanno scansionato il cervello proprio di alcuni monaci e di persone che praticavano meditazione, tecniche di meditazione, poi vediamo cos'è, no? E hanno visto proprio che il cervello si modifica, quindi c'è quella nostra plasticità del cervello che prosegue anche in età adulta, dove attraverso attività, un esercizio di meditazione, di mindfulness, si modifica in maniera molto semplice. Le prime cose che si notano, per spiegare anche come funziona, no? Questa cosa qua, è che si riduce l'amigdala. L'amigdala è quella parte del nostro cervello limbico che serve alla reazione veloce, insomma, no? Scappa, arriva la tigre, scappa via o bloccati, no? Questa è sicuramente fuori dal nostro controllo, quindi siamo assolutamente succubi e siamo reattivi. Questa cosa si riduce mentre si inspessisce la corteccia prefrontale, che invece è il nostro CEO, il nostro direttore d'orchestra, che è quella invece di editarla. Ragioniamoci, teniamo noi il controllo della situazione e decidiamo cosa fare. Questa è una cosa che si evidenzia. Uno studio un po' più recente, ma si parla del 2007 comunque, ha evidenziato questa nostra doppia modalità con cui interagiamo con l'ambiente esterno, no? Con la realtà. E sono due network, sono diverse parti del cervello che interagiscono in queste due situazioni diverse. Quella a cui noi siamo abituati, in cui ci siamo riconosciuti infatti tutti, è quella narrativa, detto tecnicamente, cioè parti del cervello che filtrano la realtà, ci mettono la memoria, ci pensano, proiettano, pianificazione e il bla bla bla, no? Lo storytelling, cioè arriva una situazione, ma in realtà noi non stiamo vivendo la situazione, stiamo vivendo la storia che ci abbiamo fatto sopra la situazione. Esempio classico, siete in un bel posto come questo fintissimo dietro di me e vi state, anziché godervi il momento, state pensando a qualcos'altro, state pensando che non ho portato in spiaggia la tavola da surf, ecco, anziché godervi l'aria che arriva, il momento, ecco. Quindi questo è il network, da un punto di vista neurologico, detto narrativo, in cui ci riconosciamo tutti, perché è quello che parte di default. Quando non stiamo facendo nulla, parte lui, perché è un'abitudine. L'altro, invece, è quello che esercitiamo con la meditazione, la mindfulness, è il network dell'esperienza diretta. Cioè quello di percepire proprio la realtà, normalmente attraverso i sensi. Quindi mi faccio male, per un attimo non sto pensando. Perché? Perché si attiva il network dell'esperienza diretta, che spegne in qualche modo il network della narrazione, no? Quindi facendo mindfulness, facendo esercizi, poi vediamo cosa si intende per esercizi di meditazione di mindfulness, creiamo semplicemente l'abitudine a riuscire a accendere il network dell'esperienza diretta. Con quale effetto? Quello di rimanere focalizzati sulla realtà, goderci la realtà e ridurre il livello di stress, perché lo stress è dovuto al fatto di continuare a sollecitare invece la nostra risposta, no? Il multitasking, lo butto lì, poi magari ne parliamo, che non permette un recupero del livello di stress. Lo stress in sé non ha niente di male, è un'attivazione del corpo, è un'attivazione nostra. Va recuperato. Se noi rimaniamo sempre lì a buttare cose su cose, il livello di stress percepito sale.
Bene, bene, ti ringrazio molto per questa spiegazione, queste precisazioni, è stato molto chiaro da parte tua, grazie. Senti, riprendendo un po' quello che diceva Elisa, no? Quando introduceva te e l'argomento, lei ha fatto riferimento alla situazione di emergenza che abbiamo appena vissuto tutti quanti. E mi viene quindi da chiederti come la mindfulness può aiutarci in momenti di questo tipo. Non faccio riferimento solo ovviamente a situazioni così di emergenza e particolari, ma in generale a momenti di crisi e di cambiamento che tutti noi viviamo.
Certo, assolutamente. Infatti ne approfitto per dire che con LinkedIn e Microsoft proprio in questa fase abbiamo accelerato molto, abbiamo creato proprio delle sessioni quotidiane cui i colleghi possono, no, accedere e esercitarsi. Perché? Perché se lo fai in maniera costante, cosa succede? Ti abitui a andare nel momento presente, nella realtà. Una situazione come questa prevede una serie di stimoli negativi che arrivano, no? Che ci possono assolutamente schiacciare. Cosa serve di fronte a questa cosa qua? Se noi stiamo nel network narrativo, continuiamo a buttare cose su cose, difficile uscirne, molto difficile uscirne. Si nota uno spazio di scelta dove possiamo decidere come rispondere a questi stimoli qua, nel momento in cui invece lo spegniamo un attimino, facendo cosa? Osservando la realtà, godendosi una tazza di caffè, una tazza di tè, facendo quella cosa che stiamo facendo, una mail, la voglio scrivere bene, ecco, non sto continuamente a pensare ma mi sono guardato le notizie della sera prima, me le sono rifresciate la mattina stessa, faccio la mail, no? E la faccio bene. Facendo questa cosa qua, oltre all'efficienza, abbasso il livello di stress perché non sto attivando quel network lì. Quindi la mindfulness, questo tipo di abitudine, uno in queste situazioni aiuta a rimanere focalizzati e a prendere decisioni migliori. Un esempio che poi viene traslato nel mondo delle aziende è il fare priorità, no? Quindi al di là di questa situazione molto difficile, è un classico che ci sentiamo, diciamo noi, overwhelmed, no? Quindi completamente, cos'è questa cosa qua? È non essere riusciti a fare priorità, che è sempre complicato. Come si può fare priorità? Facendo questa azione qua, focalizzati, come se rimanessimo, creassimo uno spazio dove riusciamo a decidere la nostra risposta allo stimolo, no? È quello spazio in cui riusciamo a dare questa risposta. Se invece reagiamo senza prenderci questo spazio, tutto diventa molto stressante e faticoso. Un altro tema in cui la mindfulness e la meditazione entrano in una situazione di grandi cambiamenti è il rendersi conto delle proprie abitudini. Quindi se noi andiamo continuamente in abitudine nei confronti di una situazione nuova, poi un tema che magari tocchiamo dopo sull'azienda, la leadership, il management, cosa succede? Che continuo ad andare avanti allo stesso modo, non mi accorgo che uno dei problemi per cui poi io subisco la cosa e continuo ad andare avanti in automatico senza rendermi conto di farlo. Quando si riesce a creare questo spazio, ci si accorge delle proprie abitudini, di conseguenza si riescono a cambiare. Quindi di fronte a un cambiamento esterno si dice che forse devo cambiare alcune cose. Ma se tutto questo è molto chiaro intellettualmente, ma se non riusciamo, non ci abituiamo a fare questo stop, pausa, osservo e decido, è molto complicato.
Sì. Sono molto d'accordo con te quando parli della differenza tra capire intellettualmente qualche cosa e invece sentirla e provarla. C'è sicuramente una grande differenza. Senti, a questo punto mi viene da dirti una cosa. Noi abbiamo parlato fino ad ora, diciamo, della mindfulness e della sfera privata delle persone. E di come quindi la mindfulness possa essere utile per tutti noi come individui. Però in realtà la mindfulness sta entrando anche nelle aziende. Tu hai già fatto qualche riferimento, anzi in realtà in alcune aziende c'è già entrata la mindfulness. E devo dire anche grazie a te. Quindi a questo punto ti vorrei chiedere se ci puoi dire qualcosa in merito, come è entrata nelle aziende, il perché e soprattutto con quali risultati.
Sì. È un qualcosa a cui tengo molto, come immagini, è il mio mondo, no? Quello che esatto, vivo sì. Da tanti anni. Quindi, come è entrata? Beh, la prima azienda che notoriamente ha introdotto programmi di mindfulness è Google, 2007. Poi ci sono sicuramente altri esempi, ma Google è quello che ha rappresentato proprio l'ingresso della mindfulness nelle aziende, quindi tutta la Silicon Valley, tutto quel mondo. Perché? Pensiamo a Google in quegli anni, no? Tutte queste aziende in quegli anni di ipercrescita, iperstimoli, altissimo livello di pressione, no? Quindi è stata introdotta soprattutto per esigenze di performance. È chiaro che se una persona sta bene, lavora meglio, questo assolutamente sì, e questo strumento ti rende più efficiente, ti rende più produttivo. Perché? Perché sei più focalizzato, stai anche meglio, quindi tutti contenti. E cosa succede poi? Quindi individualmente sei più produttivo, più efficace, riesci a gestire meglio il cambiamento. A livello di team poi, l'interazione, mi è parso, con la coda dell'occhio ho visto una domanda sull'intelligenza emotiva, la butto dentro così rispondo magari anche a questa domanda.
Sì, ti ringrazio.
Cosa succede? Cos'è l'intelligenza emotiva? È la capacità di conoscere le proprie emozioni. Una volta conosciute le proprie emozioni, si riconoscono le emozioni degli altri, no? Se non si riconoscono le proprie, è molto difficile riconoscere le emozioni degli altri. Una volta riconosciute le emozioni degli altri, si riesce a entrare in empatia. Cito Satya Nadella, il CEO di Microsoft, ha scritto un libro, credo fosse un paio d'anni fa, incentrato sull'empatia come fondamentale skill di business. Perché? Perché se noi capiamo le altre persone, riusciamo a ascoltare, riusciamo a interagire, quindi sempre di più in queste organizzazioni molto piatte, molto agili, diciamo così, è la cosa fondamentale, no? Non sono organizzazioni tenute in piedi dai processi, non possono stare in piedi con i processi. E quindi vengono tenute in piedi dalla relazione fra le persone. Quindi cosa fa la mindfulness quanto riguarda l'intelligenza emotiva? Prendendo l'abitudine di sentire le proprie sensazioni, le nostre emozioni sono nel nostro corpo. Quindi le sentiamo, iniziamo a capire le nostre emozioni senza giudicarle. Iniziamo a entrare in contatto con noi stessi, si dice, ma tradotto vuol dire proprio sentire le sensazioni che noi abbiamo. La mattina ci alziamo in un modo, la mattina ci alziamo in un altro. Più noi prendiamo contatto con noi stessi, più lo accettiamo, più riusciamo a riconoscerlo negli altri. Quindi questo è sicuramente qualcosa che personalmente è molto, molto bello a livello sociale. Apro poi una parentesi, ma finisco questo pezzo qua. Nelle aziende è fondamentale, no? Da un punto di vista di relazione, sempre di più si lavora in team, sempre di più le soft skills sono quelle ricercate. Cosa sono queste soft skills? Sono la capacità di stare in team, di capire le persone, di interpretare il momento, se è giusto, non solo in ruoli commerciali, ma in qualunque ruolo è fondamentale. La parentesi che volevo aprire è, cito anche un altro CEO importante, che è quello di LinkedIn, Jeff Weiner. Jeff Weiner è da anni che parla di compassionate management. Cosa vuol dire? È un po' una traduzione di quello dell'empatia, cioè la capacità di entrare, mettersi insomma nei panni degli altri, comprendere le necessità degli altri e fare qualcosa a riguardo. Per cui sta lanciando un progetto che voglio citare perché è bellissimo, che si chiama Compassionate Project. Vuole portare la compassione, la compassion, difficile tradurlo in italiano esattamente, nelle scuole. Bellissimo, perché è come insegnare una core skill, diremmo, fondamentale alle persone, alle quali poi puoi attaccare un po' di tutto, ma è veramente fondamentale, perché da soli non andiamo da nessuna parte, no? E oltretutto questo ci fa stare anche meglio, quindi aumenta anche il nostro livello di well-being. Poi cosa succede? A Google tante aziende hanno introdotto protocolli di mindfulness, comunque programmi di mindfulness, comunque anche solo parlarne, un certo tipo di approccio è stato necessario da cambiamenti esterni, le persone stanno meglio e quindi inizia a entrare nelle aziende, non tutte ancora le conoscono, ma siamo insomma sulla buona strada.
Bene, bene, grazie Riccardo. Senti, mentre parlavi hai accennato all'importanza che la mindfulness ha nelle aziende, alle soft skills, all'intelligenza emotiva. Mi viene quindi da chiederti a chi è rivolta la mindfulness in azienda, quindi a chi può essere utile anche, diciamo, e soprattutto se viene utilizzata per la gestione dei team e per lo sviluppo della leadership.
È utile, ovviamente la risposta, adesso l'articolo meglio, ma un po' banale, un po' è utile a tutti, però in risposta alla tua seconda domanda, sì, tipicamente il primo punto di ingresso è nella leadership, che chiaramente poi il leader ha un impatto sul resto dell'organizzazione, deve comprendere lui la bontà di questa cosa qua da un punto di vista molto pratico, perché è chiaro che un'azienda si va e si vuole avere un effetto pratico, no? Qual è l'aspetto pratico? Sulla leadership si agisce molto su queste due variabili che poi abbiamo già un po' discusso, cioè la capacità del leader di capire le altre persone, quindi empatia, compassion, comprendere l'altra persona e quindi entrare in comunicazione, essere di supporto all'altra persona, perché il leader è sempre più visto come una persona di supporto, no? Alle altre persone, che aiutano le persone a svilupparsi. Quindi questo è un aspetto, e l'altro fondamentale è gestione del cambiamento, che comunque abbiamo accennato, cioè perché si parte dal leader? Perché il leader di fronte a un cambiamento è quello che deve agire il cambiamento e farlo, renderlo sticky, si dice. Come si rende? Cambiando delle abitudini, per cui se arriva un cambiamento l'azienda deve cambiare, un punto organizzativo, un conto è dirlo, cambiare i loghi va bene, ma deve essere, si dice, agito. Agito cosa vuol dire? Vuol dire, ok, cos'è che devo cambiare? Prima di capire cos'è che devo cambiare e come cambiarlo, devo vedere cosa sto facendo in questo momento qua io. Quindi se io in questo momento mi accorgo di avere un pattern, un'abitudine che non è coerente col cambiamento che ci si aspetta, me ne rendo conto e riesco a cambiare quel cambiamento lì. Finché non mi rendo conto di avere inconsciamente, perché l'ho acquisito negli anni, questa abitudine a fare una certa cosa, è molto complicato, perché poi il cambiamento diventa solamente parlato, no? Quindi questi sono i temi principali per i leader, comprensione dell'altra persona, empatia, no? e gestione del cambiamento. Su tutti poi a cascata, perché spazio ai leader, perché poi arriva a cascata, perché tutte le persone apprendono una volta che hanno riconosciuto che i loro leader gli dicono guarda che è una cosa importante da fare, iniziano a capirla, perché come dicevi te esattamente, un conto è capirla intellettualmente, è un conto è fare esperienza, ma non c'è niente di mistico. Un conto è capire una cosa razionalmente, un conto è sperimentare la tua emozione su te stesso e capire che non c'è niente di male avere un'emozione, anzi, no? Però come fai? Non ci arrivi solo pensandoci, devi provare, devi provare, devi provare e continuare a trovare il gusto di ascoltare le tue emozioni che poi tradotto sono essere nel presente, no? La realtà è questa, sto avendo un'emozione in questo momento, non domani.
Sì, ti ringrazio. Senti, come hai appena detto tu, alle aziende poi interessano ovviamente degli effetti pratici, no? Quindi la mindfulness ha degli effetti, sì, questi effetti sono pratici e quindi possono essere interessanti anche per le aziende. Mi chiedo quindi, mi viene questa domanda da farti, qual è il rapporto tra mindfulness ed efficienza? Prima poi hai menzionato anche il multitasking, quindi non so se ci vuoi dire qualche cosa in merito.
Parto da qua dicendo una cosa sconvolgente, il multitasking non esiste. Anche per le donne, scusate, magari riuscite meglio, non c'è dubbio. Ho una figlia, un figlio, so quali sono le differenze, molto chiaro. Però il multitasking, ma proprio da un punto di vista neurologico, molti voi l'avranno mai letto perché non è una cosa nuova, il nostro cervello è sequenziale, quindi non riesce ad andare in parallelo, no? Se parlassi in maniera ingegneristica. E quindi cosa facciamo quando noi cerchiamo di fare multitasking? Quindi arriva la mail, intanto rispondo al telefono, no? Aspetto un attimo, apro un'altra finestra, succede a tutti. Faccio male un po' tutto e soprattutto alzo tantissimo il livello di stress. Perché questo, anche se queste cose non sono certo la tigre che mi attacca, sono interpretate dal nostro cervello un po' allo stesso modo. Cioè sono tutti, hanno bisogno di una risposta, quindi attivano il nostro stress, no? E quindi se non gli diamo pause è un casino. E poi dal punto di vista di efficienza, proprio ci sono degli esercizi, non abbiamo il tempo, sono degli esercizi in cui proprio si prova personalmente che facendo una cosa in multitasking, facendo una in maniera sequenziale, in maniera sequenziale è molto più veloce e molto più efficiente. Non vedo più Giulia, tutto a posto, vi sentite? Sì,
sì, noi sentiamo perfettamente.
Perfetto. Quindi ci sono proprio esperimenti che dimostrano che se facciamo le cose in maniera focalizzata, task, uno dopo l'altro, è più efficiente. Il tema qui è quello che accennavo prima della priorità, fare priorità. Una cosa che ho sempre osservato è quando noi guardiamo i nostri CEO, no? Cioè persone che ammiriamo con responsabilità altissime, difficilmente li vediamo di corsa. Molto difficilmente. Quindi cos'è questa capacità? Ma sempre incuriosita da sempre, no? È un po' la capacità invece di quasi rallentare e decidere la cosa giusta da fare, la cosa importante da fare, poi concentrarsi molto su questa senza perdersi. Perché se no aumentiamo il livello di stress e abbassiamo il livello di efficienza. A livello numerico ci sono tantissime ricerche fatte. Ne cito una che pubblica, quindi Dow Chemicals, proprio qualche anno fa, ha cercato di analizzare a cosa porta questa diminuzione del burnout, no? Dello stress, burnout nell'estremo, no? Quando una persona proprio, e sappiamo quanti leader sono, rischiano di entrare in questa fase, perché sempre, sempre di più. Ecco, è stata quantificata in $22,000 per persona, a livello economico il saving, che quindi questo sembra molto brutale, poi un'azienda ovviamente guarda anche queste cose perché è fondamentale, quindi solo un saving, guardando solo la parte veramente economica, importante, no? Figuriamoci poi se ci attacchiamo tutte queste altre cose un po' più complicate da misurare, dove però sono state misurate efficienza, produttività. Un tema che citavi, lavoro di team, ci sono alcuni articoli di Boston di BCG recenti, che cito perché sono stati scritti insieme a una società tedesca con la quale collaboro, che si chiama Avaris, esperta di questi programmi di mindfulness nelle corporation, e uno degli ultimi articoli, che poi se c'è modo lo potremo condividere con le persone, con i nostri partecipanti dopo, parla dell'intelligenza collettiva. E sono stati misurati alcuni parametri che corrispondono a quello che viene definito intelligenza collettiva, sempre più utile per far sì che un'organizzazione non sia la somma degli individui, ma sia molto di più, mondo agile e così via. E quindi parametri in cui si è stato stabilito in questa ricerca, si è visto che l'intelligenza collettiva aumentava del 13%. Poi dipende da tante cose, però ci sono tantissime di queste ricerche che dimostrano numericamente, con un approccio molto ingegneristico, tipico di società di consulenza come BCG, quindi molto pratiche, molto operative, che misurano gli effetti di queste abitudini. Ecco, insisto col termine abitudine.
Ecco, sì, senti, a proposito di abitudine, prima di passare alla prossima domanda, potresti dirci perché stai
Tocchiamo
puntando?
abitudine. Volevo creare la
Esatto.
suspense.
Beh, se vuoi ce lo
Abitudine.
dici dopo,
No,
eh.
va bene. Abitudine perché? Perché questa è solo un'abitudine, non è una tecnica complicata, difficile, non deve essere una nuova to-do da mettere nella nostra lista, se no appunto a capo, no? È l'abitudine molto semplice di stare nella realtà delle cose in questo momento qua. Quindi molto semplice. Uso una delle mie classiche metafore, visto che ho dovuto usare lo sfondo del surf, io sono un appassionato di surf. Traslatelo su qualunque delle vostre passioni, no? Quando si entra in acqua, si dice nel surf che si lasciano i problemi sulla spiaggia, no? Cosa significa? Entra in acqua, c'hai il contatto fisico, quindi entra in contatto con la natura, con la realtà. Magari c'è anche un po', di stare molto attento perché magari in certe situazioni può essere pericoloso, si accende il network dell'esperienza diretta, si spegne l'altro, abbiamo questo effetto di recupero, no? Perché il nostro corteccia prefrontale dice un attimino, sai, perché si rilassa un attimo. Facciamo esperienza diretta, ci godiamo la cosa, torniamo sulla spiaggia, troviamo ancora i problemi, ma hanno un peso diverso, si dice, no? Questa cos'è? Un'abitudine, non è che richiede chissà che tecnica, richiede semplicemente far sì che ci abituiamo a ricordarci che possiamo stare nella realtà. Possiamo dirla così. Quindi le tecniche e le pratiche di mindfulness, poi vediamo un esempio, facciamo 5 minuti insieme se vi va, servono solo a guidare la nostra attenzione sulla realtà, sull'esperienza del proprio fisico. Più lo facciamo, più ci diventa automatico farlo. I programmi di mindfulness tipicamente durano 2 mesi. Perché? Perché mediamente un'abitudine si crea dopo circa 2 mesi, no? Quindi durano 8 settimane, quelli classici, poi ci sono tante variazioni. Creata l'abitudine, non c'è più bisogno di. Diventa veramente un'abitudine, cito, nel godersi il caffè. Dopo un po' dirò. Anziché, ma la mail devo scrivere, la mail a Giulia, dico, Riccardo mi ha detto di provare a godermi il caffè. Ecco, più lo faccio, più vi accorgerete che lo farete. Questo abbassa il livello di stress, aumenta il focus e così via. Quindi dobbiamo creare un'abitudine dove l'invito è fatelo con curiosità, perché sennò è difficile creare l'abitudine se vi mettete veramente un'altra to-do da fare. Un po' di sforzo ci vuole per sedersi o farlo in piedi, sono diversi modi. E stare qualche minuto con la propria attenzione sulla realtà, però ecco l'invito è poi magari alla fine vi do un paio di consigli, è quello di farlo con curiosità, cioè vedere questo come veramente un bel viaggio perché si va a scoprire un po' di noi, no? E ci fa star bene.
Bene, grazie Riccardo. Allora, senti, qui il tempo sta volando. Quindi, se sei d'accordo, ti farei un'ultima domanda prima di passare poi alla pratica, anche perché qualcuno dei partecipanti già ci ha chiesto
Come si fa?
di... Esatto. Allora, la mia ultima domanda è sempre sulle aziende. Quindi torno un attimo indietro. Fino ad ora abbiamo parlato di grandi aziende. Tu hai menzionato Google. Aggiungo io LinkedIn,
Microsoft.
Microsoft, esatto. Mi chiedo però quale sia la situazione in Italia dove le aziende sono principalmente piccole e medie imprese, no? Quindi mi chiedo se la mindfulness è conosciuta, e se è praticata, qual è un po' la situazione?
Allora, mi baso ovviamente sulla mia esperienza, soprattutto dell'ultimo anno, ecco, l'ultimo paio d'anni forse, in cui ho iniziato a parlare con i miei clienti, insomma. E ho notato che c'è tanta curiosità verso la mindfulness, non sempre è conosciuta com'è, c'è molta confusione, ho notato, e questa confusione non aiuta a far sì che la mindfulness, queste tecniche, queste abitudini, vengano introdotte in azienda. Quindi quello che io cerco di fare, perché è la mia esperienza, è prenderla molto molto pratica, perché lo è, una cosa molto molto pratica. Una volta, mia esperienza, che se ne parla con l'imprenditore, piuttosto che con il manager di un'azienda, gli si spiega la praticità della cosa, è abbastanza semplice che la cosa venga capita, capita l'importanza e introdotta in azienda, perché ha un effetto. È come se fosse veramente una certa toccasana per un po' di problemi che abbiamo. Poi non è la bacchetta magica, però va a toccare veramente tante di questa core skill principale che è una delle soluzioni a tanti dei nostri problemi. Quindi quello che posso vedere è se le grandi aziende la sentite parlare, magari non sempre in maniera come la racconto in maniera molto pratica e semplice. Le aziende magari più piccole avranno bisogno di un approccio diverso, mi baso anche sull'esperienza di LinkedIn. Quando siamo arrivati c'era grande curiosità, poca conoscenza. Sempre di più la cosa viene conosciuta, si sa, si conosce, si vedono i risultati, gli effetti, quindi poi no, tante aziende arrivano a capire la bontà della cosa. Credo che siamo un po' in questa fase dove il mio personale missione è, siccome so quanto è qualcosa di utile per l'azienda e per le persone, cercare di spiegarla con la mia esperienza. Sono un po' coniano, esperienza aziendale, curioso, e ho visto che è qualcosa che possiamo portarci a casa, un bel regalo che possiamo farci come persone e come aziende.
Bene, bene Riccardo, io ti ringrazio moltissimo. Ti ho fatto tutte le domande che volevo e quindi a questo punto, se sei d'accordo, vorrei che tu ci spiegassi come si fa. Fino ad ora ne abbiamo parlato un po' teoricamente, anche se sei stato anche molto sul pratico, però se ci puoi far vedere come si fa, ecco.
Allora, vi faccio prima fare un esercizio di neanche un minuto, poi vi dico ancora un pezzettino semiteorico e poi facciamo 5 minuti proprio classici di un classico esercizio di mindfulness. Quello di sotto il minuto, promesso, è cercate di sentire la sensazione. Se avete lo schienale della sedia, avete la schiena appoggiata, cercate di sentire lo schienale della sedia. Se siete su uno sgabello, provate a sentire il fondo dello sgabello. Provate a solo sentire. Per questi guardo io, un minuto. E quando per caso l'attenzione fosse andata da qualche altra parte, per caso, torniamo a cercare di sentire la sensazione della sedia su cui siamo seduti per gli ultimi secondi. Ok, abbiamo fatto anche un po' meno di un minuto, però credo che non possiamo essere molto interattivi, quindi vi dico normalmente le sensazioni, chiederei che sensazione avete avuto, come è stata questa esperienza, qua molto semplice, no? Normalmente sono due cose, ho perso un sacco l'attenzione, cioè la mia testa andava via, era stato molto difficile tenere l'attenzione, oppure mi ha rilassato molto. Ci sono un po' queste due, no? E sono vere entrambe, nel senso che questo piccolo esercizio è semplicemente bene, bene, vedo relax, mi fa piacere. Qual è per persone curiose come noi di questo mondo? È proprio accorgersi che è complicato tenere la nostra attenzione su qualcosa così semplice come la sensazione della sedia. Quando lo facciamo, ha questo effetto rilassante perché attiva proprio il network dell'esperienza diretta e spegne l'altro, che è quello che continua a bombardare, no? Che è utilissimo, dobbiamo pianificare, fare insomma forecasting, perfetto, abbiamo questa capacità. Il fatto di rimanere sull'esperienza del fisico appoggiato a sta sedia ha questo effetto qua. La difficoltà è l'esercizio in sé. Quindi va benissimo se è complicato e avete perso l'attenzione, perché funzioniamo così. Quindi poi adesso nei 5 minuti lo facciamo in maniera un po' più guidata, però l'esercizio è proprio questo qua. Il semplicemente abituarsi a tornare sulla sensazione del proprio fisico. Poi magari se ci fosse un'altra occasione ne parleremo in maniera un po' più ampia, però iniziamo da lì. La parte teorica, ci sono due modi di fare pratica. Uno, formale. Quello che faremo di 5 minuti, uno informale che può essere questo qua. Informale cosa vuol dire? Nella vita quotidiana, qualunque cosa io stia facendo, posso dedicarci l'attenzione o no? Quindi io sto scrivendo un'email, sto pensando a un'altra roba, posso scrivere l'email, stare sull'email, ed è una cosa differente, sto facendo un esercizio di focalizzazione, mi sto godendo la tazza di tè, il bicchiere d'acqua, la mia birretta che mi godo la sera, ecco, me la godo senza perdere quell'esperienza lì. Ok, visto che i tempi sono un po' stretti, adesso facciamo 5 minuti 5 di di un tipico esercizio, 5 minuti sono pochini, ma va bene per provare l'esperienza. Ci sediamo su una sedia, va benissimo una sedia, vi guido velocemente sulla postura proprio per questioni di tempo, però c'è una postura nella pratica formale che faremo adesso, no? Che è importante, poi se avremo l'occasione vedremo perché è importante la postura, ma cercate di avere una sensazione di regale, no? Si dice embody dignity, no? Cercate di avere una postura che, perché? Perché è una postura attenta, sta facendo un esercizio di attenzione, stiamo un po' è una palestra per la nostra attenzione, questa qua, no? Quindi la postura è importante. La schiena staccata dallo schienale, dritta, eretta, rilassata, molto rilassata, ma dritta, in modo tale che la testa è appoggiata sulla schiena e sta su senza far troppa fatica. Teniamo i piedi davanti a noi, le mani appoggiate sulle cosce, sulle ginocchia, chiudiamo gli occhi. All'inizio consiglio di chiudere gli occhi, poi la cosa si può fare in diversi modi, però facciamola così molto semplice. E per questi 5 minuti semplicemente seguite la mia guida che guida la vostra attenzione. Quindi occhi chiusi, rilassati, schiena rilassata, ma dritta, eretta, no? Dignitosa, diciamo così. Iniziamo a portare l'attenzione sulla sensazione delle nostre mani sulle cosce. Provate proprio a non a immaginare le mani sulle cosce, all'inizio sarà un po' magari strano, a notare la sensazione delle vostre mani sulle cosce, cioè avranno un peso, no? Queste mani. Fanno un calore queste mani. Avremo dei nostri piedi, cerchiamo di sentire i nostri piedi appoggiati per terra, il peso dei nostri piedi, il calore dei nostri piedi. E cerchiamo di stare nella sensazione che arriva dai nostri piedi e dalle nostre mani. Tanto io metto in muto un attimo, chiudo la finestra, vi raggiungo. Ecco, cercate di sentire qualunque sensazione che arrivi dal vostro corpo, quindi la sensazione del peso del vostro corpo sulla sedia, il peso dei piedi, le mani sulle cosce. E se dovesse arrivare un pensiero ad attirare la vostra attenzione, notiamo questo. È normale che arrivi un pensiero, lo notiamo e torniamo con la nostra attenzione sulla sensazione del corpo. Corpo appoggiato sulla sedia, il peso appoggiato sulla sedia, i piedi per terra. Osserviamo, cerchiamo di osservare se sentiamo il nostro respiro. Stiamo respirando fino adesso, ma almeno in questa ultima ora, il nostro respiro stava andando e adesso ci poniamo solo l'attenzione, cerchiamo di sentirlo. Può essere l'aria attraverso il naso, può essere l'espansione del petto, dell'addome. E sempre quando notate un pensiero che arriva, una distrazione che può essere anche ma cosa sto facendo? È solo un pensiero, ce ne accorgiamo, lo notiamo e stiamo con la nostra attenzione sulle sensazioni del corpo. Tutto qua, quello che dobbiamo fare. Se lo trovassimo difficile, notiamo anche questa cosa. Notiamo che c'è una sensazione, qualcosa, un pensiero che ci dice è difficile. Oppure sto perdendo tempo. Va bene, per questi pochi minuti osserviamo questo pensiero senza essere trascinati via. Stiamo a sentire il nostro corpo appoggiato sulla sedia, piedi per terra, mani sulle cosce, a goderci queste sensazioni. Comunque arrivino, qualunque sensazione arriva, arrivi va bene. Sentiamo per esempio quel peso del nostro corpo contro la sedia, no? Abbiamo un peso appoggiato sulla sedia. E questa è la realtà, quello che sta avvenendo. Ci stiamo semplicemente ponendo l'attenzione. Potrebbe succedere che un pensiero richieda la nostra attenzione da qualche altra parte, ma notiamo che riusciamo a notare anche questa cosa qua, che il pensiero arriva. Attirare la nostra attenzione e decidiamo di stare a sentire il nostro peso sulla sedia per l'ultimo minuto. Teniamo la nostra attenzione sulle sensazioni che arrivano sul nostro respiro per gli ultimi respiri. E poi quando volete possiamo fare un paio di respiri profondi, tenendo la nostra attenzione lì, e ci rilassiamo, non so se dire rilassiamo, o apriamo gli occhi e torniamo a osservare lo schermo, diciamo così. Cerchiamo di tenere per qualche secondo la stessa attenzione sulle nostre sensazioni del corpo, anche se stiamo tornando a osservare lo schermo, a fare le cose che stavamo facendo prima. Ecco, poi vediamo se c'è qualche feedback, commento, così ne approfitto per darvi una risposta a qualche domanda. Anche qui normalmente l'esperienza è un mix di fatto una grande fatica, mi sono annoiato piuttosto che non riuscivo a star fermo, piuttosto che mi ha rilassato. È un mix e vanno tutte bene, perché è un'esperienza. Un giorno potrà essere rilassante, un giorno potrà essere... Perché non stiamo facendo nulla, qui non stiamo veramente facendo nulla, stiamo solo osservando ciò che è. Suona tanto ciò che è, cioè la realtà. Siamo seduti su una sedia, non stavamo semplicemente, anche prima di seduti su una sedia, a respirare, per fortuna. Ci abbiamo messo l'attenzione, quindi questa è pratica formale, eh? Poi ci sono tanti modi di farlo, ma vuol dire dedicare 5-10 minuti, un quarto d'ora al giorno. Se sono tanti, 2 minuti, ma tutti i giorni, mi consiglio un po' questo qua, 2 minuti, 5 minuti, insomma. E poi la pratica informale, quella che fai durante la quotidianità, dove magari se poi, non, visto che i tempi sono stretti, ve lo dico già, potrebbe essere, scegliete un'attività, ma molto banale, come lavarsi i denti, come lavare i piatti, per chi lava i piatti come me senza la stoviglie, o altre cose, in cui semplicemente porre la vostra attenzione mentre lo fate. Tanto non perdete tempo, perché la state facendo comunque. Semplicemente provate, vedrete che ha lo stesso tipo di effetto. Quindi il tenere insieme la pratica formale, cioè qualche minuto al giorno, e un informale nell'attività, crea questa abitudine, in modo tale che vi accorgerete, diventerà un po' più semplice stare concentrati sulle cose che volete, e avrà un effetto rilassante. Un esempio, poi mi taccio, prometto, è tra una video call e l'altra, ne facciamo a fiumi in questi giorni. Proviamo a tenere un minuto in cui vi alzate in piedi e cercate di sentire la sensazione dei vostri piedi, in piedi, o seduti, ecco. Provate un minuto e questa cosa ha normalmente un bel effetto di...
Allora Riccardo, io ti ringrazio tantissimo, personalmente mi sono rilassata, scusami c'è qualcuno con il ritmo. Esatto, no, adesso abbiamo messo il muto. Allora, dicevo, io personalmente mi sono rilassata, poi vabbè, come potete immaginare non mi sono potuta concentrare al 100% perché sono qui che sto facendo altre 10 cose contemporaneamente, ma ammetto di aver fatto questo esercizio prima di connettermi con voi per arrivare concentrata e rilassata. Comunque i commenti che sono arrivati sono tanti, sia di persone che si sono sentite più rilassate, sia invece di qualcuno che ha fatto più fatica. Sia dopo il primo esercizio che dopo il secondo. La sensazione che ho avuto è che dopo il secondo ci fossero più persone rilassate, forse perché abbiamo dato più tempo alle sensazioni. Senti, ti avrei chiesto di spiegarci la differenza tra pratica formale e informale, ma già ce l'hai spiegata. A questo punto, dunque. Sono ormai le 18. Io incomincerei a rispondere alle domande che ci sono arrivate, poi se sforiamo qualche minuto non credo sarà un problema. Penso che siano tutti molto interessati, se per te va bene ovviamente, Riccardo.
Certo.
Ok, allora prendo le domande. Mi scuserete, non mi sono segnata i nomi delle persone che le hanno fatte, però mi sono segnata le domande. Ad alcune in realtà hai già risposto. Allora, dunque, qualcuno ci chiede, per stare nella realtà è necessario fare cose? La mindfulness è conciliabile con l'ozio? Questo penso sia abbastanza
Bella. Sono
collegato all'esercizio che abbiamo fatto, quindi mi piaceva come domanda.
le mie domande, grazie. Quando si fa un po' di filosofia sono solo contento. Allora, la mindfulness è proprio il accorgersi di quello che accade, qualunque cosa accada. Quindi non è necessario fare qualcosa. Forse una differenza tra la pratica formale e informale è questa, no? Quando facciamo la pratica formale siamo lì seduti a non fare nulla. L'unica cosa che accade sono i nostri pensieri che arrivano, noi ce ne accorgiamo, sta roba qua. Ecco, questa cosa. L'unica cosa che facciamo è osservare ciò che accade da solo. Fate caso, io respiro. Perché respiro? Ne approfitto. Perché va da solo, non c'è bisogno di fare nulla, non c'è bisogno di cambiare il nostro respiro. Non sono esercizi di respirazione, che sono una cosa diversa. Cioè, non stiamo facendo nulla. E così quando stiamo facendo una pratica informale, sì, stiamo facendo qualcosa, ma l'esercizio di mindfulness non è far qualcosa, è solo osservare cosa sta succedendo. Quindi questo, quindi con l'ozio, perché lo collegavo a Russell, l'ozio dell'ozio, quasi 100 anni fa. E ci ha visto lungo. Perché è più facile riuscire a osservare i propri pensieri, quello che accade, se ci fermiamo un attimo. È molto più complicato se siamo dentro le cose, no? Poi, se una è un'attività come il giardinaggio, per molti la passione del giardinaggio è proprio questa cosa qua. Mi metto a fare cose, sono completamente lì. Infatti è un classico esempio zen, lavare i piatti, un altro classico esempio zen è una meditazione buddista, tra l'altro dei samurai, pensiamo che non erano più persone che stavano lì in ozio, belli rilassati e basta, erano persone di efficacia, di efficienza, no? E ne approfitto per buttarlo lì, cioè utilizzavano la meditazione per essere più efficaci. Quindi l'ozio è conciliabile, una cosa che accenno perché è uscita in un'altra occasione, spesso si ha l'idea che è un trade-off, no? Tra mindfulness e azione. Ad esempio, il samurai la dice lunga, non è un trade-off, è esattamente il contrario, è un win-win, cioè più siamo sul pezzo, qualcuno direbbe, concentrati sulla realtà e presenti, più la cosa ci viene bene, più siamo veloci, efficienti, efficaci a fare una cosa. E quindi vanno assolutamente insieme, non c'è nessun trade-off. Spero di aver
Bene,
risposto alla domanda.
bene, grazie Riccardo. Qualcuno ci chiede che relazione c'è tra questa pratica, tra la mindfulness e lo yoga. Diversi partecipanti hanno menzionato diversi tipi di yoga. Io ti faccio, diciamo, una domanda riassuntiva. Se ci puoi spiegare se
È
c'è una
molto
relazione.
attiva. Io pratico yoga, pratico Ashtanga per i partecipanti, quindi un po' lo conosco, però non sono un esperto. Quindi se c'è un insegnante collegato e dico qualche bhajanata, alzi la mano. Però la risposta è simile a quella precedente, cioè lo yoga, che è una cosa che mi piace tantissimo, dove si pone l'attenzione sul respiro e su quello che si sta facendo in quel momento lì, ha questo di affinità, no? La nostra attenzione. Poi nello yoga si fa cose, qualcuno dice è una meditazione in movimento, no? O come alcune arti marziali, provengo da quel mondo lì tanti tanti anni fa, e quindi ecco, questa è la relazione, assolutamente c'è l'affinità di stare con la propria attenzione sul momento presente, nel caso dello yoga, nei movimenti, nelle posizioni, nella respirazione, quindi c'è questa affinità. La mindfulness non è un po' di far nulla, è più oziosa, è più pigra, no? Rispetto allo yoga. C'è nulla da fare, è solo porre attenzione a quello che accade, alla realtà, alle cose.
Bene, forse ognuno di noi deve cercare, diciamo, il come praticare la meditazione più adatto a se stesso. Poi, insomma, è l'importante che ognuno di noi ne tragga i benefici, diciamo. Senti, tornando alla pratica che abbiamo fatto, qualcuno ci chiede come isolarsi dai rumori esterni. E questo forse si collega anche un po' a quello che dicevi tu all'inizio, no? Cioè la difficoltà che abbiamo di isolarci in generale, anche dai dispositivi e dai rumori.
Allora, sì, sicuramente aiuta. Non è necessario, perché un'altra classica domanda è metto la musica, non metto la musica. Noi stiamo veramente osservando ciò che accade. Quindi se ci fosse anche un martello pneumatico di fianco a noi, noi stiamo osservando questo rumore fortissimo e la nostra reazione che ci fa girare un po'. Noi stiamo osservando quello che sta accadendo, non stiamo facendo nient'altro, eh? Stiamo veramente osservando ciò che accade. Quindi, non essendo un esercizio di rilassamento, ha un ottimo effetto collaterale rilassante, spesso, non sempre, ma noi stiamo osservando ciò che accade. Quindi, anche se ci fossero dei rumori, stiamo osservando che notiamo anche dei rumori. Quindi non è necessario togliere i rumori. All'inizio forse può essere un po' più piacevole isolarsi un po', no? Sapere che non c'è nessuno che ci viene a distrarre, in modo tale che rimaniamo più, no? Un po' più concentrati. Ma non è assolutamente necessario, perché una pratica informale può essere veramente fare qualcosa anche di molto rumoroso. Stiamo solo osservando ciò che è, anziché partire nei nostri pensieri, che vanno benissimo, assolutamente. Ma se dico spesso, è come mettersi sul sedile del pilota, no? Cioè, un conto è guidare la nostra attenzione e dire adesso voglio sognare ad occhi aperti, va bene. In quanto essere completamente dalla mattina alla sera dentro sto fiume e non avere nessun, cioè, non accorgersi e non guidare la nostra attenzione.
Esatto, sì, quindi anche fondamentalmente cercare di essere noi a guidare le nostre sensazioni, la nostra vita e non farci guidare invece sì. Dall'esterno.
Sì. C'è esatto. Uno slogan, se volete, esatto. Che ho usato, che cita, mi sono un ragazzo degli anni 80, insomma, quindi sono cresciuto come adolescente in quegli anni. C'era una pubblicità che diceva il potere è nullo senza controllo, una nota a casa di pneumatici, si potrebbe dire il tempo è nullo senza attenzione. Cioè, noi abbiamo una giornata a disposizione, se però la nostra attenzione non è lì a fare qualcosa a cui noi teniamo, cosa sta succedendo in questo tempo? E la butto un po' in filosofia.
Bene. Allora, è arrivato un commento, domanda molto interessante legato a quello che stavi dicendo, quindi ci tengo a leggerlo. Quando sto vivendo un momento piacevole, un periodo di vacanza, un massaggio rilassante, un concerto, la mia mente inizia a pensare al dispiacere che proverò quando sarà finita e non riesco a concentrarmi sul momento e a godermelo. E me ne rendo conto senza riuscire a reagire a questo pensiero automatico. Quindi la domanda è solo questione di esercizio?
Sì, direi che è una questione di esercizio, aggiungo per un pezzo. In quel momento lì dove ci riconosciamo tutti, no? È il narrativo, il network narrativo e non accendiamo il network di esperienza diretta, tornando al nostro, no, alla nostra ricerca scientifica di prima, del 2007, Università di Toronto, se vi interessa. Come si fa a farlo? Ci si abitua a entrare nell'esperienza diretta. Quindi, quando si è in quella sensazione, quindi sei lì, te la stai godendo, dovresti godertela, ma il tuo cervello va di là, cosa fai? Cerchi mentalmente di, no, ma no, io non devo pensare a là, devo stare qua, è un altro pensiero. Vedi che sono pensieri sopra pensieri. Lì l'unico modo per attivare l'esperienza diretta è fare l'esperienza diretta, perché sennò rimani nel narrativo, non esci più. Quindi vai nel fisico, vai a sentire le tue sensazioni, le emozioni che provi, così come sono in quel momento lì. Più lo fai, più ti diventerà automatico, perché lo dicevo, c'entra l'esercizio, farlo. Accorgerti che sei nel network esperienza narrativa, ti accorgi e dici, aspetta un attimino, no, voglio andare nel network esperienza diretta, come faccio? Beh, l'ho fatto tante volte, so come si fa, perché poi è un'esperienza personale, molto, molto. Ma la sensazione vera, è un'esperienza, per quello si fa l'esperienza pratica, perché finché uno legge libri è interessantissimo, è appassionato di queste cose, ma poi devi provarle, come dire, ti spiego come andare in bicicletta, ma poi devi provare la sensazione della bicicletta, no? Quindi farlo, farlo e sempre di più ti accorgi cosa vuol dire, quindi ci riesci a tornare lì, perché se provi a uscirne mentalmente è praticamente impossibile.
Bene, grazie Riccardo. Senti, molti ci chiedono se hai delle letture da consigliare. Qualcuno ci ha anche chiesto che cosa pensi delle app per meditare e in generale diverse persone sono interessate a ricevere i nomi delle ricerche che hai menzionato. Quindi magari ne parliamo poi a parte, io manderò un'email a tutti i partecipanti con qualche, diciamo, consiglio sia di lettura che di, insomma, di letture. Quindi ecco, se hai qualche consiglio per letture da fare, grazie.
Allora, sì, consiglio un paio, ci sono tantissimi libri sulla mindfulness, non ne ho letti tanti, ho letti un po'. Io consiglio sempre il classico di Jon Kabat-Zinn, Ovunque tu vada ci sei già, libro, non so, la quindicesima edizione. È un classico, la racconta molto bene. Se una persona ha una testa un po' più ingegneristica, Allora consiglio anche Search Inside Yourself di Google. Non so se c'è la versione italiana, non ho guardato, però potrebbe esserci. Perché ha un approccio semplicemente più ingegneristico, un po' più focalizzato sull'intelligenza emotiva, l'altro è un po' più ampio, un po' più. Tra i due preferisco il primo, però dipende dal linguaggio, no? Uno deve trovare il suo linguaggio. Quindi questi sono i due testi che consiglio. Di pratico, pratico, un po' come la racconto io, non ne ho ancora trovati di testi di questo tipo qua. Le app sono un ottimo modo per creare l'abitudine. Cioè, l'app ti ricorda, ti manda un reminder, il rischio è che diventa un altro to-do. Però se siete persone che funzionano così, va bene, non è che... Usiamo l'app, molte persone che conosco hanno avuto ottimi benefici, a un certo punto l'app va mollata, per quanto sia fatta bene, io conosco Headspace, che è fatta benissimo, assolutamente, la persona che l'ha fatta ne sa, assolutamente. Il limite è che a un certo punto è esperienza vostra, per cui finché usiamo la gruccia dell'app, a un certo punto va mollata, quindi va bene se siete persone che funzionano, preferiscono avere un reminder tecnologico sul cellulare per ricordarvi di fare esercizio qualche mese, poi consiglio iniziare a pensare invece in un modo diverso, anche un post-it attaccato allo specchio del bagno piuttosto, e dove il mio consiglio è alla mattina non accendete il cellulare appena vi svegliate, consiglio proprio da papà, però perché una volta che accendete quello strumento lì è facilissimo andare in reattività, quindi è questo bilanciamento qua che dovete trovare voi come esperienza personale. Però alcune app sono fatte benissimo, assolutamente.
Bene. Bene, grazie mille Riccardo. In realtà c'erano ancora altre domande a cui rispondere, ma purtroppo non c'è più tempo. Io ti ringrazio tantissimo e vorrei chiederti se prima di salutarci ci puoi dare qualche consiglio, qualche takeaway da portarci a casa.
Okay, certo, volentieri, delle letture ne abbiamo parlato. Vi darei il consiglio di trovare quei 2 minuti nella giornata. Trovate quei 2 minuti, 5 minuti in cui vi sedete e o seguite un'app che vi guida o una registrazione, posso anche mandarvi una registrazione a mia voce di per 10 minuti che vi guidi, va benissimo, o semplicemente state lì. Se poi vi perdete nei pensieri, vabbè, vi accorgerete che perdete nei pensieri, cercate di sentire le vostre sensazioni. 5 minuti, magari appena svegli, ecco. E poi trovare veramente un esercizio informale sul quale, non so, lavarmi i denti, post-it sullo specchio, Riccardo, quando ti lavi i denti, facci attenzione. No? Sembra una stupidata, però è 1 minuto speso bene, perché magari provate con la sinistra, se siete destri, perché è necessario farci attenzione. Ecco, questo non può essere un trucchetto perché all'inizio dobbiamo trovare dei trucchettini per alimentare questa curiosità finché creiamo l'abitudine. Una volta creata l'abitudine non ce ne sarà più bisogno.
Bene, grazie davvero Riccardo, io ne approfitto per ringraziare anche i nostri partecipanti, ovviamente Elisa, e ne approfitto per dire che la prossima settimana vi manderò un'email con a questo punto le letture consigliate da Riccardo, quindi poi insomma ci risentiremo per parlarne, vi manderemo anche un questionario di gradimento, quindi vi chiedo di rispondere perché questo ci aiuta tantissimo nell'organizzazione di questi webinar. E detto questo, io auguro a tutti una buona giornata, un buon fine settimana e ancora grazie mille Riccardo.
È stato un piacere, buon pomeriggio. Ciao,
buona giornata a tutti, ciao.